Buongiorno, sono Bianchi, vengo dall'ospedale di Napoli, dalla rianimazione, da tanti anni ci lavoro e devo ringraziare, sento il bisogno di farlo veramente, Dani Arti per queste manifestazioni di competenze professionali veramente forti. Questo è un ringraziamento. Io vorrei fare due domande. Una al dottor Rodriguez e precisamente se nell'ambito delle responsabilità sulle lesioni più o meno gravi, sul dolo, sulla colpa, sull'evento correlato a tante altre cose, che valutazione può esserci nei confronti dell'infermiere per quanto attiene a una lesione provocato da uno stravaso di liquidi o di farmaci extravasali, quindi con possibilità di gravissime lesioni a un braccio, a un arto, insomma, a questo. Poi, siccome questo può considerarsi come un fatto acuto, immediato, non magari per distrazione, come può essere presa invece una denuncia per altri tipi di lesioni gravi, continuate, probabilmente aggravate, uso un termine più o meno legale che non è mio, quindi spero di essere stato chiaro, in presenza di lesioni da decubito. L'altra domanda la voglio fare al direttore del dottore Giordano dell'azienda Monaldi. Annalisa più o meno ha già chiarito questo aspetto, però vorrei che si pronunciasse il dottore Giordano e anche altri, se possibile. Si è parlato di cartella clinica, mi era parso di capire, poi il dottore Giordano potrà smentire oppure no, che la cartella clinica riguarda poco agli infermieri. Se è così, ne discutiamo. Se invece non è il suo pensiero, io la ringrazio per questo. Ritengo personalmente, come lo ritengono tutti gli infermieri, che la cartella clinica può essere ed è parte integrante del vissuto infermieristico. Non ancora abbiamo preso in considerazione seriamente questo fatto, però è noto che comunque anche gli infermieri, per quello che compete agli stessi, possono trascrivere dati, osservazioni di competenza infermieristica sulla cartella clinica. Vi ringrazio.
Grazie Giuseppe Bianchi, delle aree della Campania. Volevo un attimo raccogliere altre domande prima di passare la parola ai relatori. C'è qualcun altro che vuole? C'è qualcuno lì? Giuseppe Bianchi, si chiama. Giuseppe Bianchi, coordinatore della rianimazione dell'Aeroportuale Napoli. Prego.
Buongiorno, mi chiamo Stefano Improta, sono un infermiere, lavoro in rianimazione all'ospedale San Paolo di Napoli. Volevo essere chiarito bene il concetto di colpa grave, perché non vorrei che entrassimo in una forma di infermieristica difensiva. Allora vi porto un esempio. Tempo fa mi è capitato di posizionare un catetere vescicale in un paziente in cui c'era una situazione uretroprostatica vescicale complessa che non sto a dilungarmi e a spiegare nei particolari. C'erano stati una serie di tentativi di posizionamento di catetere vescicale che non avevano dato esito e c'era addirittura una consulenza di un urologo che aveva detto dell'impossibilità del posizionamento del catetere e quindi del dover intervenire in altra maniera per risolvere questo problema. L'aver tentato, poi è andata bene, lasciamo perdere, ma se questa manovra avesse provocato un danno, è colpa grave, visto che c'era una documentazione di altri colleghi e di un urologo che aveva detto dell'impossibilità? Grazie.
Ancora un'altra domanda lì su? Prego.
Sì, uguale. Salve, un ringraziamento per l'incontro a tutti voi relatori. Una domanda. Blasi, Dea, Sant'Orsola, Malpighi, ci siamo posti 3 anni fa il problema legato al consenso risk management, e io penso, oppure ho iniziato la carriera da 20 anni, nonostante tutto, emergenza continua. Ci si pone il problema solamente quando ci sono dei riscontri di tipo economico del risk management, ma l'attività per l'esercizio, l'evidenza scientifica, portati degli esempi di altri stati, con il confronto fatto l'anno scorso Italia-Europa dell'ANIARTI, ci ha portato delle riflessioni particolari. Ma per esercitare tutto ciò ci sono delle soluzioni, potrei dare dei piccoli consigli, per non dimenticare gli strumenti, una checklist degli strumenti usati in sala operatoria, e l'infermiere smussa le garzine, i ferri già utilizzati, si riduce il rischio. L'errore di trascrizione clinica, l'informatizzazione, abbiamo tutti i reparti computer. 30 minuti, processare il sistema, dopo non può essere più modificato. La cartella, unificarla, sia infermieristica che clinica, apportando delle frasi già composte. Nel tempo si sviluppa ciò. Naturalmente parlo da un punto di vista mio personale e gli ultimi 10 anni trascorsi a Bologna, e che è una realtà diversa rispetto alle altre. Conosco quella di Milano, della Puglia, quella del Careggi, è diversa. Cioè, ma quanto si pensa realmente all'esercizio professionale? Viene considerato questo per sviluppare tutti quanti questi processi, questi percorsi? Ho sentito sull'infermiere il turno desiderio, ancora facciamo PMC, turno desiderio, impostare un lavoro più idoneo, che soddisfi i bisogni personali. Non so se un programma informatizzato, basta poco con le risorse che ha l'IPASVI e mettere un CD-ROM per formare la programmazione, la turnazione dei colleghi. Voglio dire, va garantito anche il tempo, la qualità dell'attività svolta, si ridurranno sicuramente i rischi, ci saranno degli organi preposti a gestire il tutto, non può essere secondo me gestito esclusivamente dagli infermieri. Noi abbiamo avuto esperti della Cassazione, un incontro degli aspetti legislativi di ottobre, novembre.
La inviterei a porre la domanda.
No, una riflessione, per esercitare tutto ciò meravigliosamente descritto ed evidenziato in questi giorni, secondo me andrebbe salvaguardata anche l'attività. Noi abbiamo un 500.000 ore di ferie, l'azienda nei confronti degli operatori, vanno salvaguardati questi criteri per affrontare meglio e serenamente queste attività, riducendo tantissimo i rischi. Grazie.
La ringrazio. C'è ancora qualche altra domanda? Così passiamo al giro di risposte. Passo la parola al dottor Rodriguez perché già ha qualcosa da cui deve rispondere.
C'è ancora?
Cosa, vado?
Sì, prego.
Allora, almeno 2 o 3 domande mi sono state fatte. Devo rispondere in sintesi, cerco di ricomprendere in forma sintetica tutti i problemi. Partirei dalla seconda domanda, quella relativa al catetere vescicale e all'esordio che era stata fatta con la domanda colpa grave. Su questa questione della colpa grave, che secondo me ha una sua importanza, però forse ci porta anche fuori strada, converrebbe forse fare un piccolo seminario specifico, perché sennò le idee vengono fuori confuse. La colpa è, diciamo così, una attitudine psicologica nel momento in cui io commetto un reato, vado a dire imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè è ciò che mi guida nel momento in cui io compio una determinata azione. La colpa è colpa, punto, per quanto riguarda il diritto penale, quindi o c'è o non c'è. Per quanto riguarda il diritto civile, in relazione a determinate tipologie di prestazioni, è stata tirata fuori questa, che chiamerei menata, della colpa grave, che adesso praticamente non segue più nessuno, perché anche in ambito civile la colpa o c'è o non c'è. Per quanto riguarda la colpa grave, è una questione di nicchia, che è stata tirata fuori esclusivamente con riferimento dei 4 requisiti della colpa, imperizia, imprudenza, negligenza e inosservanza, solo con riferimento alla imperizia. Perché? L'inosservanza o c'è o non c'è, la negligenza o c'è o non c'è, l'imprudenza o c'è o non c'è, legge il tutto del niente. L'unica che può essere graduata ed essere di maggiore o minore rilievo è l'imperizia, quindi la colpa grave esiste solo in riferimento ad imperizie gravi. Allora, tutto questo con la domanda, tanto per dire, non è che voglio adesso fare lezione, non è questo il senso, con la domanda finisce che non c'entra niente, perché la domanda può riguardare al più una questione di imprudenza, nel senso che io sapevo che poteva esserci un rischio, non ho valutato bene rischi e benefici. Nella domanda che mi ha fatto il collega c'è un altro aspetto di grande interesse che lui ha colto, ha detto la condotta è stata questa, la condotta avrebbe potuto portare una conseguenza di danno. Allora, noi siamo responsabili, io credo come affermazione di principio, noi siamo responsabili delle nostre condotte. L'ordinamento poi, a seconda dei casi, o ci punisce per le condotte o ci punisce per le conseguenze, e conseguenze, ribadisco quello che ho detto prima, per conseguenze le identifichiamo con gli eventi conseguenza. Allora, per le condotte il codice penale ci può condannare, ma sono le condotte che so di, ci sono state, rifiuto di atti d'ufficio, se io medico, dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, che un compito informativo X non informa la persona, sono state cassazioni che hanno detto risponde al delitto di rifiuto di atti d'ufficio perché non ho fatto un'attività dovuta. Se io violo il segreto professionale, pura condotta, anche se la persona non consegue nessun danno, rispondo alla condotta di violazione del segreto professionale. Questi sono delitti dei quali rispondo a titolo di condotta. Se però noi parliamo al discorso che nelle orecchie abbiamo, perché, e lo dico agli infermieri, è una perversa eredità da parte delle logiche mediche, pensiamo alla responsabilità, solo in termini di responsabilità connessa al fatto che il nostro operato professionale errato comporti un danno al paziente, allora se per responsabilità intendiamo solo questa, ma responsabilità è molto altro ed è soprattutto molto altro, se intendiamo soltanto questo dobbiamo dire che questa responsabilità scaturisce A dalla condotta e B dal danno, perché io posso essere il più cialtrone degli infermieri, il più cialtrone dei medici, non mettere in opera nessun tipo di procedura, ma la persona ha un angelo custode potente che gli consente di portare la pelle a casa, io sotto il profilo della responsabilità non rispondo. Allora, non è questo, credo, quello di cui vogliamo parlare, non è questo quello che ha l'obiettivo il risk management, cioè l'obiettivo sono le condotte e non gli eventi, sulle condotte dobbiamo lavorare. Allora, comunque, se voi mi fate le domande che non gradisco, nel senso che non è questo il senso, credo, del discorso, allora dico, qualunque condotta da cialtroni che non procuri danni alla persona non comporta nessuna responsabilità penale, nessuna responsabilità civile, ne comporta molte di amministrative, perché io fossi il direttore sanitario prenderei a calci questa persona, anzi la prenderei a calci tutte le volte in cui, per fortuna di tutti, alla mia opera perversa non è corrisposto un cipressetto sotto cui la persona viene messa a giacere. Se riesco a intervenire dal punto di vista amministrativo, deontologico, perché il collegio nel momento in cui ravvisasse delle condotte scorrette, ancorché non produttrici di eventi di danno, deve intervenire. Allora, detto questo, negli altri casi che mi sono stati proposti, io veramente rispondo alle domande che mi sono state fatte, però questo vuol dire entrare nel merito di un caso, valutare i pro e i contro, quello che è successo, i nessi di causa, e io credo che sarebbe poco corretto da parte mia entrare nei dettagli. Però alle due domande che mi sono state fatte circa casi concreti, con i prerequisiti che ho proposto, io penso che se ne possa venire fuori, venire fuori in ottimo modo. Una cosa, perché era stata fatta anche la domanda sulla cartella clinica che coinvolgeva comunque tutti i relatori, allora sulla cartella clinica vorrei provare a dire, fino a stressare l'argomento, ancora una volta una questione di linguaggio, se la chiamiamo cartella clinica, per me si deve chiamare cartella clinica, deve essere chiaro che non è una cartella medica, è una cartella clinica, cioè di chi? Del professionista che opera clinicamente. se questo è vero, come è vero, e secondo me non ci può essere nessun dubbio al riguardo, di chiamarla anche integrata è un pleonasmo, perché cartella clinica punto e basta. Cartella clinica integrata, scusate, questa è una battuta che faccio perché la trovo divertentissima, anche se macabra, la cartella clinica in certe situazioni diventa integrata dal punto di vista archivistico, perché l'unico momento in cui si integra è quando arriva nell'archivio. Allora, non chiamare che cartella clinica punto e basta. Se detto, non so più chi l'ha detto, se gli infermieri possono contribuire a, e il verbo possono che mi ha turbato, gli infermieri devono, perché tutto ciò che corrisponde a un'attività funzionale, quindi tutela della salute della persona, è sicuramente un'attività dovuta. E non perché lo dice la legge, ma proprio perché lo dice il senso dell'essere professionisti. L'ultima cosa voglio dire, proprio 10 secondi, perché è venuta fuori una diapositiva, e voglio ribadirla perché so che è un luogo comune che ricorre molto spesso, che molti professionisti fanno determinate cose a scopo medico-legale. Allora da medico legale dichiaro che circa 15 anni fa sulla rivista che è organo ufficiale della nostra società scientifica è comparso un editoriale dal titolo, aperte virgolette, tre puntini, a scopo medico legale, chiuse virgolette. L'autore di quell'editoriale, che rappresenta il punto di vista della società scientifica, dice che la locuzione a scopo medico legale è la più grande delle stupidaggini, non ha un lessico così volgare, delle stupidaggini che sono state concepite. A scopo medico legale non si fa niente, le attività vengono fatte con finalità cliniche nell'interesse della persona. Quindi ogni volta che doveste sentire qualcuno che parla di a scopo medico legale dovete dirgli leggete l'editoriale. Grazie.
E il dottor Giordano, prego.
Ringrazio il signor Bianchi per la domanda perché mi dà l'opportunità di precisare meglio. Talvolta nella esposizione, mentre si hanno motivazioni di tempo, tentativo di chiarezza e si deve cercare di dare enfasi sulle cose che ti sembrano essere più attinenti e più importanti. La cartella clinica certo che vi interessa nel vissuto, ci mancherebbe altro, sarebbe un dramma se questo non fosse, anzi, vi interessa e deve essere assolutamente condivisa nel rapporto medico-infermiere nell'interesse del paziente, chiamiamolo ancora così. Io quando ho detto vi interessa poco mi riferivo alla parte di natura di responsabilità, perché per quelle unità operative dove ancora non c'è una cartella infermieristica che viene sistemata all'interno della cartella clinica e con essa poi evidentemente archiviata. La speranza è che invece vi interessi sempre di più, perché quello che ha detto prima il collega medico legale mi pare essere assolutamente pertinente e c'è un obbligo professionale di registrazione delle cose. Questo obbligo professionale di registrazione delle cose in qualche maniera poi dopo diventa inevitabilmente un atto dovuto che si collega all'interno della struttura di riferimento che è poi il diario del paziente all'interno del suo periodo di ricovero di ospitalità in ospedale, che è appunto la cartella clinica. Spero di essere stato chiaro.
Grazie. Io vorrei aggiungere qualcosa riguardo proprio a quello che riguarda la documentazione del paziente, quindi più che cartella clinica intesa come cartella dell'infermiere, cartella del medico, di chiunque altro possa comunque indicare cose che sono state fatte, prescrizioni e prestazioni assistenziali, non dobbiamo perdere di vista il fatto che è del paziente, della persona che ha usufruito di un trattamento, di una degenza. Per cui credo che veramente se noi perdiamo di vista questo aspetto, tutti hanno il dovere, l'obbligo di riportare dettagliatamente, minuziosamente, quanto più notizie, quanto più informazioni che possono aiutare oltre e al trasferimento di quelle che sono le informazioni per la continuità assistenziale anche di diagnosi cura, ma soprattutto per poi avere anche un documento completo che, come dicevamo prima, non deve essere dattiloscritto perché poi va interpretato, perché probabilmente è poco leggibile, oppure deve essere un documento che si chiude solo alla dimissione del paziente. Credo che questo sia un aspetto che vada veramente considerato attentamente, ma da parte di tutti i professionisti della sanità. C'è qualcos'altro che volete aggiungere a queste domande, a questo giro di domande? C'erano altre due domande. Il collega di Bologna verrà, analizza e le risponderà fra un attimo. Quali sono gli altri colleghi?
Buongiorno. Moschini Mauro, emodinamica, Bergamo, Ospedale Riuniti. Volevo chiedere al dottor Rodriguez, in caso di morte di un utente durante procedure di sala, è utile e obbligatorio che la direzione sanitaria aziendale comunichi alla Procura della Repubblica e quindi con conseguente avviso di garanzia tutti i nomi dei professionisti presenti o partecipanti alle varie attività svolte, anche se è chiaro che nella descrizione del verificarsi dell'evento avverso alcune figure professionali, ad esempio, sono escluse da eventuali errori che hanno causato l'avvento stesso. E quanto questo avviso di garanzia può pesare sul curriculum individuale professionale? Grazie.
Ancora? Prego.
Salve, mi chiamo Antonio Condorelli, sono ingegnere all'Istituto dei Tumori di Milano e in terapia intensiva. Io volevo sottolineare il discorso che ha fatto la collega Caterina Di Biagiano, che parlava appunto della necessità che comunque sia il singolo comunque portatore di cambiamento e che quindi il cambiamento provenga innanzitutto dall'infermiere come persona. Io credo anch'io che ci sia necessità di uno sforzo da parte del singolo, però credo anche nella necessità che si mettano in atto tutte quelle cognizioni teoriche che qui sono state enunciate precedentemente, il discorso per esempio della partecipazione, del coinvolgimento, dell'empowerment, di tutte quelle teorie che scarsamente vengono messe in pratica nelle nostre strutture. E parlo soprattutto del coordinamento all'interno dei reparti e parlo anche del coordinamento da parte dell'amministrazione. E quindi il discorso è quello che si deve venire dal singolo l'impegno, ma la partecipazione e il coinvolgimento devono partire anche dalla stessa organizzazione, che deve cercare di garantire alla persona il discorso del sentirsi parte di quell'organizzazione per il miglioramento della qualità stessa. Quindi, sentendosi parte di quell'organizzazione, il soggetto ovviamente sarà più motivato nel cercare di cambiare quali sono la nostra condizione lavorativa. È ovvio che con l'incremento soprattutto delle riunioni di reparto, della discussione dei casi, della discussione dei rischi, sui rischi che ci possono essere anche di errori all'interno delle stesse unità operative. Allora, il mio appunto è proprio quello, cioè di cercare di far sì che ci sia una vera traduzione nella pratica di quelle che sono le condizioni che adesso vengono con le nuove normative dal punto di vista formativo, con le nuove lauree specialistiche, master, eccetera, che ci sia la traduzione nella pratica di tutte quelle che sono tutto quello che si insegna all'interno di questi master, di queste lauree specialistiche, cioè che praticamente i nostri dirigenti, a cominciare dal caposala, a cominciare anche per quanto riguarda quelli che sono la responsabile, soprattutto il responsabile del SITRA, e che non si facciano promotori solo di risparmio da parte dell'amministrazione dell'ente, ma si facciano promotori anche delle difficoltà e delle necessità che incontra l'infermiere, soprattutto nell'attività quotidiana, dei carichi di lavoro, di cui proprio ci lamentiamo quotidianamente e di cui anche qui sono scaturite delle esigenze forti da parte dei colleghi. Ecco, è una...
Grazie. Inviterei anche al dottor Giordano poi dopo dare il suo contributo su questa risposta. Prego. Prima la collega Di Vigiano, prego.
Io mi rendo conto delle difficoltà dei colleghi che operano nelle unità operative, ma non condivido ovviamente le tue affermazioni. Perché intanto ritengo che tutti i cambiamenti e tutti i grandi progetti camminano sulle gambe degli uomini e gli uomini vanno contati uno per uno, non esiste il branco si forma in seguito all'aggregazione di più uomini. Il fatto che tu hai evidenziato che spesso non c'è un corretto coordinamento nelle unità operative o non ci sono dei progetti adeguatamente coinvolgenti del personale può vedermi sicuramente d'accordo, però se questo non è, perché poi ognuno fa, diciamo, l'analisi delle proprie realtà, io per quello che posso intervengo, sollecito, coinvolgo, però spesso mi trovo che a fronte di una convocazione o di un invito ai colleghi a lavorare su alcuni progetti, poi alla fine questi colleghi non ci stanno, oppure ci sono i soliti due o tre gatti che lavorano su tutti i progetti che ci stanno nell'azienda. Allora, se c'è più personale singolarmente coinvolto, interessato, si facesse promotore, non aspettasse che qualcuno lo va a chiamare, cioè vai dal tuo dirigente, dal tuo coordinatore prima, dal dirigente dopo e poi vai da tutti quelli che ti possono ascoltare e chiedi di essere inserito nei progetti di miglioramento, nei progetti di verifica e controllo del rischio, proponi nella tua unità operativa un cambiamento organizzativo, definire per esempio un modello di briefing periodico, quotidiano, giornaliero, insieme ai medici o da soli come infermieri, è qualcosa che non dipende dal tuo dirigente, ma dipende da te prima di tutto. E poi se la tua esperienza ha dato frutti ed è positiva, puoi proporla anche agli altri e anche ai tuoi dirigenti affinché si facciano portatori di un cambiamento più diffuso. Io non dico mai è colpa tua o è colpa mia o è colpa di quell'altro, cerco sempre di analizzare quello che io ho fatto o non ho fatto e che avrei dovuto fare. Prima avrei voluto citare come si dice? Una frase insomma cinese in cui dice: se vuoi governare il mondo o se vuoi governare il tuo paese, prima conosci e governa te stesso, altrimenti non puoi pretendere di cambiare un contesto più ampio. Credo che questo valga anche per noi, valga la presa di coscienza e la promozione del cambiamento deve essere dentro ognuno di noi, deve uscire fuori di noi per incontrare gli altri e poi saremo tanti, sicuramente saremo tanti. Se il suo dirigente non è, secondo lei, sufficientemente attivo, vada lì e lo stimoli, gli porti gli atti del convegno, gli dica: guardi, io sono stato lì, ho visto queste cose, ho sentito. Lo so che potrebbe essere, il vissuto quotidiano è diverso, ma non è vero che non si può cambiare. Vi dico che si può cambiare, perché io in 30 anni ho visto dei cambiamenti che non avrei mai immaginato potessero realizzarsi, e invece oggi ci sono, e siete voi, siamo qui, siamo. Grazie.
È difficile prendere posizione su una questione di questo genere. Io vorrei fare solo due considerazioni di natura, più ampia. Una, che un evento formativo in genere determina due cose importanti. Primo, l'analisi dei propri comportamenti. Quando si va a un evento formativo, le persone vedono, acquisiscono delle altre competenze, sentono delle altre esperienze e inevitabilmente poi fanno l'analisi dei propri comportamenti. Però che cosa capita dopo? Capita che inevitabilmente ci sono delle attese che hanno il senso del miracolistico. Una delle condizioni che frequentemente ci capita di vedere è che tutti noi, me compreso, dopo un evento formativo analizzano la situazione in cui vivono e dicono che è colpa di qualche altro. In qualche modo se le cose non sono esattamente come sono state descritte. L'evento formativo è importante perché ti dà delle competenze, ti determina una crescita culturale. La crescita culturale, per far sì che essa diventa poi operatività, ha bisogno di tempo e ha bisogno che questa crescita culturale sia condivisa fra più attori. Io credo che questo voleva dire la vostra collega prima. È evidente che l'organizzazione determina ed impone delle scelte, non ci nascondiamo dietro un dito. È ovvio che se il caposala non ti consente determinate cose, tu lotterai, farai la battaglia contro i mulini al vento. In questo senso io ho compreso questo segnale di insofferenza prima del collega, mentre la collega parlava. È scontato. Da noi si dice: pesce puzzerà la capa, che tradotto per chi non ha la possibilità di comprendermi, il pesce comincia a puzzare dalla testa, e quindi di conseguenza è ovvio che chi dirige deve essere perlomeno sensibile sui processi culturali nuovi. Però la spinta del singolo può determinare anche che quello più tetragono, il più resistente, uno come me, alla fine è costretto a, sto scherzando, uno come me ovviamente, è costretto a, ad ascoltare, diventare un interlocutore dei processi. E allora è vero che qualche cosa va vista anche dentro di noi. E va vista dentro di noi per creare la forza perché gli altri poi in qualche maniera determinano delle modifiche che consentono le azioni di cui stiamo parlando. Le cose sono intrinseche. Certo, tornare a casa e dire sì vabbè è tutta teoria, però poi da me ci manca questo, ci manca quest'altro e quindi siccome non lo posso fare non faccio neanche quello che posso fare o non tento a migliorare neanche per quello che posso fare, forse è un atteggiamento un po' sciocco, un po' distruttivo. Probabilmente fare quello che è possibile nella speranza di convincere, di arruolare, forse il termine esatto è proprio questo, di arruolare al proprio modo di pensare quanto più persone possibili per creare un'area di consenso e determinare quindi una cultura. Grazie.
Grazie a lei. C'è un attimo Titti, c'era il dottore, se può attendere, raccogliamo le altre due domande e poi passiamo alle risposte. Prego.
Per rispondere alla domanda che mi è stata fatta, prima però volevo completare una cosa.
Un attimo, dottore Rodriguez, visto che ci sono altre due domande, le raccogliamo.
Ho capito.
Sì, buongiorno. Antonio Nola, terapia intensiva neurochirurgica di Treviso. Allora, noi nella nostra realtà operativa, negli ultimi 8 anni c'è stato circa l'80% di personale nuovo. E quindi il 20% di personale esperto, infermieri esperti. Negli ultimi 6 mesi sono arrivati 5 neolaureati, e quindi con tutta la buona considerazione e il rispetto verso questi nuovi colleghi, quindi generalisti, e per quanto noi esperti vogliamo seguirli, quindi buttare l'occhio da lontano, seguirli insomma durante il lavoro, spesso ci capita insomma di averne 3-4 in turno, quindi 4 generalisti, 1 esperto. Io ritengo sbagliato questa cosa, vabbè, chiusa parentesi. E, eventualmente, se dovesse esserci una colpa, che valenza ha questa colpa nei loro confronti? E c'è una colpa verso anche il caposala che mette in turno 4 generalisti, eventualmente c'è una colpa anche da parte dei dirigenti che hanno fatto questa scelta, e dico questo perché, apro una parentesi, perché per esempio nella rianimazione centrale lì non arrivano mai neolaureati, tutti infermieri con una certa esperienza. Chiuso parentesi, grazie.
Grazie a lei, qualche domanda?
Buongiorno, sono Benetton, lavoro al corso di laurea in infermieristica, Università di Padova, sede di Treviso. La domanda io la lancio un po' a tutto il tavolo dei relatori, quindi ognuno per la propria visione, per la propria competenza. Ieri abbiamo accennato che sono stati avviati dei master in infermieristica legale. Ecco, io vorrei da voi un po' le vostre impressioni, le vostre riflessioni sulla ricaduta, sull'impatto che avrà questa figura che si va a formare con questa competenza specifica.
Grazie. Passiamo. Prego.
Buongiorno, mi chiamo Milani Erri, lavoro in una terapia intensiva cardiochirurgica. La mia non è una domanda, ma soltanto un'esperienza personale.
Devi tenere pure la domanda, però. Prego, prego. Però sintetico, se
posso. Molto sintetico, grazie. E veloce. Volevo soltanto dire, provengo da una realtà in cui è stata inserita tempo fa una cartella clinica informatizzata, integrata. Sono stato anche partecipe a questo progetto, l'ho visto nascere, crescere, realizzato e ha dato anche diciamo, buoni risultati. Quindi volevo dire, l'integrazione è possibile, le speranze comunque, anche se dure e le battaglie vanno combattute, i risultati qualche volta si, si concretizzano. Quindi, per carità, è difficile, però voglio dire, il disfattismo poi alla fine non porta niente a nessuno. Quindi io posso dire che qualche risultato l'ho visto, sono stato fortunato. Continuiamo a crederci. Tutto
sommato. Continuiamo a crederci veramente tutti, grazie. Prego.
Sono Pasquale Cipriano e vengo dalla provincia di Caserta. Sono un collega di Nuccio Angelina. Volevo fare una domanda al direttore del Monaldi. Io nel mio reparto, la potenziale operatoria, per un periodo di tempo ho strumentato, facevo strumentista. Poi ho chiesto da circa 2 anni al direttore generale, ai vari primari succeduti, un evento formativo, perché molte volte non mi trovavo, cioè, diciamo, con le linee guida che io ho studiato sulla sterilità, sulla sanificazione. E purtroppo il 29 luglio i miei capi, il primario e il direttore sanitario, mi hanno fatto un bell'ordine di servizio, scrivendo che io sono fonte di conflitto con l'organizzazione, e mi hanno mandato via dalla sala operatoria perché io tutelavo gli interessi del paziente. Questo è un evento formativo che purtroppo a me, anche il contratto lo prevede, l'articolo 29, la formazione, diciamo, obbligatoria dell'azienda, è per evitare degli rischi e degli errori che si possono commettere su un paziente, di cui già ci sta un omicidio colposo che la magistratura sta indagando. E allora mi hanno fatto questo, perciò volevo dire a voi, è un atteggiamento legale, legittimo quello che hanno fatto, oppure, cioè, non hanno preso proprio in considerazione la mia domanda sull'evento formativo, dove io sono 15 anni che seguo gli ANIARTI e da loro ho imparato queste evidenze scientifiche. Loro mi dicono, anche come avete detto voi, di entrare nel vostro reparto e mettere in atto alcune cose, poi alla fine mi ritrovo che io sono stato punito con un allontanamento. Per me è ingiusto queste cose. Se le linee guida che io ho imparato, cioè gli ANIARTI mi hanno inculcato, penso che i dirigenti aziendali dovessero essere informati di queste cose, perché io non sto dicendo un'utopia.
Grazie Pasquale. Prego.
Sono Pollano da Sesto Lungo, voglio fare una domanda al direttore del Monaldi. Lei parlava di incident reporting. È possibile mai sopprimere un infermiere che dice che magari una cosa è fatta male, va male, viene, diciamo, etichettato come rombi, puntini, puntini, oppure gli viene risposto la porta è là, se ci vuoi stare, se te non vuoi andare? È possibile ancora oggi al 2005 sopportare queste cose come è venuto fuori ieri e l'altro ieri in questa assemblea, che succede pure in altri ospedali? Grazie.
Grazie a te. Vogliamo fare il primo giro così di risposte. Il dottor Rodriguez, se c'erano delle domande in sospeso.
Io avevo una domanda. Avevo una domanda in sospeso da Bergamo, sì. Poi altre cose che secondo me rispecchiano una stessa sofferenza che emerge dalle domande. Noi abbiamo cercato di parlare di eroi prevenzioni, di prevenzione degli eventi avversi. A questo punto le domande sembrano di vedere proprio questa situazione di sofferenza di una realtà che è lontano un milione di miglia dai discorsi che abbiamo cercato di portare avanti. Questo forse a me come partecipante alla tavola rotonda mi pone dei problemi. Ho sbagliato nella mia esposizione, devo correlarmi in un modo diverso. Questo però è un oggetto di riflessione circa anche gli obiettivi di questo incontro. Se però vogliamo arrivare nel caso concreto, per esempio, domanda di Bergamo, deve il direttore sanitario segnalare eccetera eccetera? Entriamo in una questione di mera questione di dovere del direttore sanitario di collaborare con l'autorità giudiziaria. Come ha detto il collega Tartaglia prima molto chiaramente, dividiamo i punti di vista. Una cosa è la gestione del rischio di alcune procedure e un'altra cosa è il dovere di collaborare con l'autorità giudiziaria. Dobbiamo avere questa capacità di separare e organizzare anche dei percorsi diversi se necessario, esprimono se termini necessari 5-6 volte paralleli, però dobbiamo consentire a ciascuno dei due un suo autonomo sviluppo. Allora, collocando la domanda che ha fatto il collega non come espressione, come mi sa tanto, un caso concreto a cui lui si riferisce, ma cercando di individuare la valenza generale, una caterva di direzioni sanitarie fanno segnalazioni inutili alla Procura della Repubblica e mettiamo un punto così. È più facile fare segnalazioni in più piuttosto che farne in meno. Come c'è una medicina difensiva, c'è una sorta di direzione sanitaria difensiva, cioè molliamo tutti i marroni alla Procura della Repubblica che vedono loro poi di sbrigarsela. La direzione sanitaria ha invece un dovere anch'essa di assumersi le sue responsabilità e quindi di fare da filtro. Io sono profondamente convinto, cioè io so che vi sono molte realtà che tutte le morti in sala operatoria prendono e le mollano alla Procura della Repubblica. Questo secondo me è perverso perché vuol dire non saper fare il proprio lavoro. Ho una concezione filosofica che chi fa il proprio lavoro cercando di non prendersi responsabilità in questo ambito è meglio che cambi lavoro, però sembra che l'incompetenza molto spesso venga promossa, quindi abbiamo molto spesso questa attività di sanzione inutile a Procura della Repubblica. In un caso di morte in sala operatoria connessa o correlata, la direzione sanitaria deve fare una sua inchiesta competente e all'esito dell'inchiesta competente individuare se vi sono degli elementi per i quali ravvisi la presenza di un delitto perseguibile d'ufficio, vale a dire una morte connessa a un'imprevista imprudente, una negligenza di qualcuno. La direzione sanitaria non deve segnalare di chi, segnala questo, e ancora ritorniamo alla terminologia, si segnalano gli eventi, questo evento che corrisponde a un fatto reato nella percezione. Poi a volte capita che la procura, una volta che arriva la segnalazione, chiede ma chi era di turno quel giorno sul reparto, chi ha partecipato, e allora questo è un atto dovuto da parte della direzione sanitaria che segnala il dato doveroso. Colgo l'occasione per ridire quello che ho detto prima, è obbligatorio segnalare solo gli omicidi colposi e non le lesioni personali colpose, e invece siamo pieni comunque di direzioni sanitarie che segnalano le lesioni personali colpose, creando un disordine totale. Da una delle domande è venuto fuori anche poi, certe volte c'è un uso perverso dell'incidente che capita a qualcuno piuttosto che a qualcun altro, per cui se c'è una lesione che è riconducibile a una persona X viene più facilmente segnalata rispetto a una lesione che è riconducibile a una persona Y. Questi forse sono sospetti assolutamente personali. Quello che ho detto prima, ho detto colpa grave era su una domanda, ho detto colpa grave in ambito civile ha un senso ormai sorpassato, in ambito penale non ha mai avuto senso, ribadisco quello che ho detto in relazione, in presentazione, la colpa grave ha un'importanza fondamentale sotto il profilo amministrativo, non mi rimangia niente quello che ho detto, vedi diritto di rivalsa della Corte dei Conti, e essere nella loro testa. Allora, la domanda di Treviso, quali profili di colpa qualora io vi, eccetera, non lo so, bisognerebbe essere ancora una volta nella testa del procuratore che si ritrova eventualmente a che fare un caso. Se, chi ha fatto la domanda, sì, se il procuratore dovesse ravvisare che io che ho stabilito i turni avevo consapevolezza dell'imperizia di una determinata persona e l'ho messo lì nonostante a fare, potrà avere una mia responsabilità come dirigenti, cioè potrebbe esserci una responsabilità di tutti nel aver promosso a svolgere una funzione di fatto una persona che si sapeva, importante, si sapeva essere incompetente. Ne faccio un discorso a questo punto di risk management, sfruttiamo la logica negativa che viene proposta alla domanda in chiave positiva. Pensiamo in modo attento all'inserimento delle nuove leve. Questa è la gestione in chiave di prevenzione del rischio, non aspettare che capiti l'incidente. Un'altra questione sulla quale sono stato indirettamente tirato in ballo, master in infermieristica forense, ho visto il programma di uno dei due, non ho idea quale tipo di ricaduta potrà avere, io vedo però una cosa di fatto, che i magistrati in caso di in caso in cui l'imputato sia un infermiere tuttora continuano ad affidare le perizie ai medici. Ho visto solo una perizia redatta da un infermiere, con tutto il rispetto, era una perizia che dimostrava la incompetenza sulla gestione di un caso, nel senso che ancora una volta era stata fatta una confusione totale tra condotta, conseguenze, nesso di causa, colpa, cioè gli elementi erano mischiati fra di loro, per cui non se ne veniva a capo di niente. Quindi un master in tal senso è assolutamente utile, nel senso che deve dare necessariamente un metodo che non è solo quello professionale, ma quello proprio di comunicazione con un mondo strano che è quello del diritto.
Volevo osservare come dal tipo di domande che sono state presentate emerga in modo direi estremamente forte la cultura della colpa, no? La preoccupazione per quello che si è fatto, le conseguenze che la nostra azione potrebbe portare dal punto di vista giudiziario. E poi avere al nostro tavolo un professore come Daniele Rodriguez in qualche modo favorisce un'occasione ricca per porre delle domande proprio relative alle responsabilità. Però direi che questo appartiene ad una cultura di cui siamo impregnati totalmente tutti quanti, che è la cultura della colpa, vedere in qualsiasi attività, in qualsiasi azione che noi svolgiamo una responsabilità individuale, non una responsabilità anche del sistema, di chi adotta e prende delle decisioni sbagliate. Direi che il clinical risk management è un'altra cosa. Cioè, nel senso che io ritengo che bisognerà lavorare forse molto di più sulla ricerca di soluzioni proprio per migliorare le condizioni di lavoro, per migliorare la nostra attività in considerazione del fatto della possibilità di errore, quindi la necessità di iniziare ad analizzare mia missis come primo momento di approfondimento. Quindi ecco, direi che noi anche questo tipo di cultura lo vediamo quando organizziamo questi incontri sulle rassegne di mortalità e morbidità. In genere in molti paesi ho visto viene fatto girare un fogliettino durante questi incontri in cui si invitano tutti i presenti a non puntare il dito, a non biasimare, a dare la possibilità a tutti di esprimere il proprio parere senza essere immediatamente ripresi. Non è facile, ci vuole tempo, però voglio dire forse è l'unico modo per creare una situazione che porti sicuramente ad un miglioramento. Devo dire che forse ancor prima di mettere su sistemi di incident reporting o anche database sulla sinistrosità delle aziende, credo che un ruolo utile anche di un'associazione come la vostra, importante, con tanti iscritti, possa essere quello. Ma perché non iniziamo a segnalare le buone pratiche di lavoro che hanno ridotto la rischiosità nelle nostre strutture? Perché non iniziamo a segnalare tutti quegli errori che sono stati recuperati grazie all'avere introdotto delle buone misure di prevenzione? Forse avremo meno da segnalare, ma quello che segnaliamo sicuramente sarà più importante e usufruibile da parte di tutti.
Credo che ci avviamo, vero Angelina, alla conclusione. Due considerazioni. Innanzitutto mi scuso, mi avete vista spesso uscire, purtroppo sapete che svolgo anche un'altra funzione, oltre a quella di vicepresidente Lagnarti. Alcune affermazioni fatte al congresso della federazione stanno creando tutta una serie di criticità di tipo politico, sindacale e anche professionale, perché nel momento in cui gli infermieri cominciano a fare alcune affermazioni che vogliono andare a definire il gruppo professionale come un gruppo che vuole essere presente
nel momento in cui si fanno delle scelte che riguardano poi l'andamento del sistema e specificamente il singolo infermiere, queste cose qua suscitano una serie di appunto tensioni, polemiche, bisogni di chiarimenti e di approfondimenti. Recupero quanto veniva prima detto, perché è molto importante, a parte le relazioni, ma anche questo dibattito un po' contenuto che si è verificato, perché evidenzia quanto veniva detto prima. Forse non siamo ancora riusciti a entrare nella logica proprio di un percorso, di un processo che cerchi di porci in una dimensione in cui possiamo contenere il rischio che qualche cosa si verifichi. È evidente che non tutto riusciremo a fare perché non si verifichi, ma possiamo fare tante cose. Possiamo acquisire e mantenere alte le competenze attraverso una formazione permanente di buon profilo, attraverso una formazione di base e post-base ancora di miglior profilo. Qui il ruolo della formazione è fondamentale, l'abbiamo sempre detto, ma io davvero voglio risottolinearlo. I colleghi che stanno lì dove si fa formazione e che ci aiutano a mantenere le competenze vanno aiutati e sostenuti. Vanno aiutati e sostenuti anche a riuscire a non stare sempre nelle aule, ma a poter venire insieme a noi lì dove poi si fa l'attività, perché sulla base dei loro alti contenuti disciplinari e scientifici possono aiutarci a contemperare la realtà organizzativa con quelli che sono gli orientamenti che devono essere portati avanti. Ma l'altra cosa che vi così invito a riflettere è: ma aiutiamoli i nostri coordinatori, i nostri dirigenti, non è colpevolizzandoli sempre che riusciamo ad andare avanti, anche perché stiamo vivendo una fase in cui sono sempre meno le persone che vogliono andare a farlo, quel mestiere lì. Quelli che lo fanno per bene, intendo dire, perché quelli che lo fanno per male si stanno fra gli infermieri, fra i formatori, fra tutti. Quelli che lo fanno per bene cominciano a patirla questa funzione, perché molte volte non riescono a far comprendere alle direzioni generali il perché non è opportuno mettere 4 neoassunti in una realtà organizzativa, al di là del fatto poi sia di tipo intensivo, ma in generale, perché pensiamo che in una medicina il problema non si ponga, si pone, ma è difficile far capire che forse è meglio contenere l'offerta sanitaria ma mantenerla di alta qualità piuttosto che lasciarla inalterata di bassa qualità. Ma vedete colleghi, per fare questo bisogna essere sostenuti dal proprio gruppo professionale, non continuamente colpevolizzati, perché altrimenti anche in chi fa il coordinatore e il dirigente per bene scatta la difesa. Io a questo punto cerco anch'io di tutelarmi e ti dico, io sì ti ho dato 4 neoassunti e forse ho aumentato il rischio che l'equipe incappi in un errore, ma l'equipe ha rivisto le attività, ha riguardato le pertinenze, ha definito le priorità o ha continuato a fare esattamente quello che faceva prima quando il gruppo era composto da 10 infermieri esperti e non da 6 infermieri esperti e 4 infermieri neoassunti? E lì la responsabilità poi, come ce la giochiamo? Allora io volevo rimandarvi, scusandomi ancora per le mie uscite e entrate di prima, rimandarvi quanto diceva il collega, e anche qui. Cominciamo a ragionare in termini di colleghi, medici, infermieri, con una documentazione comune, con un obiettivo comune, che è quello di fare il massimo per bene, perché la qualità sia alta, perché il paziente, il cittadino, la persona possa portare a casa dei risultati positivi per lui, e con la valorizzazione anche delle nostre competenze. Cominciamo a dire cosa di buono stiamo facendo, cominciamo a dire cosa di buono in alcune unità operative, in alcune aziende, i dirigenti, i coordinatori, gli infermieri stanno facendo per andare in quella direzione. Il riscontro che abbiamo da parte dei cittadini, nonostante tutto, è estremamente positivo. I cittadini si sono accorti di qual è stato lo sforzo degli infermieri e lo apprezzano. Allora, io credo che quella sia la dimensione giusta. Poi certo, un po' di paura e di preoccupazione di quello che mi può derivare nel momento in cui faccio le attività, io credo sia anche, voglio dire, fisiologico. Ecco, vediamo di non trasformarlo in qualcosa che poi ci impedisce di fare le cose. e neanche di trasformarlo in una ricerca di colpevoli che sono sempre al di fuori di noi, anche perché, e qui spezzo un'altra piccola lancia a favore della difficoltà a muoverci in una certa direzione, cioè pensiamo davvero che ci possa essere un organismo centrale della professione che fa un CD-ROM dove dice quali devono essere i turni migliori per tutti gli infermieri italiani? Via ragazzi, rischiamo davvero di essere fuori da ogni realtà possibile operativa. Capisco il disagio, sono anch'io direttore di servizio, e tanto per non nascondermi il dito, direttore del servizio dell'assistenza, una roba lunghissima che prende all'interno tutto il personale sanitario del comparto dell'azienda. Ecco, vedo bene quanto è difficile operare in un certo modo e vedo bene quanto è difficile far passare determinate culture, ma vedo anche bene come si debba trovare una mediazione tra la inderogabile necessità di una modalità di operare flessibile, attenta a quello che succede in quel momento con le persone rispetto agli obiettivi da portare a casa e al desiderio nello stesso tempo di avere tutto proceduralizzato, perché magari pensiamo che in quel modo lì l'errore non ci sarà, ma è una pura utopia. Credo che dobbiamo davvero tanto contare su noi stessi e sul creare gruppo e andare nella direzione che si diceva. Allora forse recupero anche il discorso che faceva Daniele Rodriguez, forse una prossima volta che ci incontriamo su queste tematiche, più che del singolo caso, riusciamo a parlare di come muoverci e far sì che il contesto ci faciliti e ci aiuti ad andare in quella direzione. Angelina?
Io vi ringrazio per la partecipazione, vi invito comunque a compilare i test di valutazione per consegnare l'uscita. Vi anche do informazione che la Nearty Point è ancora aperta per coloro i quali volessero iscriversi all'associazione. L'importanza di far parte di un'associazione e comunque di un gruppo associativo è sempre qualificante, oltre che stimolante. E un grazie particolare all'equipe organizzativa, alla segreteria organizzativa, a tutti quanti hanno contribuito a far sì che questo congresso potesse essere svolto, da quelli che sono qui in sala, all'attenzione che hanno posto nella risoluzione dei problemi in qualunque momento, a coloro che sono sulle porte, a coloro che sono agli Happy Point, oppure all'accettazione, all'iscrizione, a chiunque altro è stato in mezzo a noi e ha dato il contributo di informazione o comunque di essere vicino alle esigenze perché tutto quanto andasse per il verso giusto. Io vi ringrazio per la partecipazione e vi do appuntamento a Genova per l'anno prossimo. Grazie e arrivederci.